Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Gram laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Gram keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Gram laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Oh, 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 oh. Tranquilli, non è un loop temporale né un glitch nella realtà. Sono proprio io, Babbo Natale. Quello vero. Quello con la barba, il maglione improbabile e una slitta che funziona a energia quantistica. Altro che renne, qui siamo a livello di propulsione da incrociatore stellare. Benvenuti a questo episodio speciale di Fantascientificast, dove il Polo Nord è solo una succursale e il vero quartier generale è l'immaginazione. Qui non consegniamo solo giocattoli, ma visioni del futuro, universi paralleli, robot malinconici, viaggi nel tempo e qualche alieno che, diciamolo, avrebbe bisogno di uno psicologo terrestre. Quest'anno ho controllato la lista due volte, una in ordine alfabetico, l'altra in ordine cronologico alternativo. E ho scoperto che siete stati curiosi, affamati di storie, di mondi lontani, di quelle narrazioni che fanno bip bip nel cervello e crash nel cuore. Per questo ho chiamato a raccolta la redazione, una squadra più variegata di un equipaggio della flotta stellare, pronta a consigliarvi le migliori fantastrenne. Libri, fumetti, film, gadget e meraviglie varie, selezionate con amore, competenza e una leggera ossessione per il fantastico, ma quella è una qualità, non un difetto. Allacciate le cinture, regolate i sensori, mettete in pausa il continuum spazio-temporale per un'oretta. La slitta è in orbita stabile, il camino è libero e il viaggio può cominciare. Oh, 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 oh. E che la fantascienza sia con voi.
Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in the winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is the new bird. He sings our love song as we go along. Walking in the winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. To face unafraid the plans that we made. Walking in a winter wonderland. Can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. To face unafraid the plans that we made. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland.
Aiuto! Devo consigliare un libro per questo Natale 2025. Difficile. Non sono neanche stata in grado di dire quale racconto preferito in tecnologia del futuro. Tutti troppo belli. Un libro ci sarebbe anche. Potrei dire Slim Food, di Brom, uscito per la Biblioteca dell'Invisibile a luglio e che sto leggendo proprio ora. Parla del folklore, di streghe, di diavoli caprini. Ottimo libro per scacciare le vibrazioni allegre del Natale. In questo periodo non rose per me, ho sperimentato anche altri generi oltre la fantascienza, come l'horror e il gotico, leggendo Luna Fredda su Babylon, davvero esaltante il senso di vendetta. I buoni non vincono al 100%, ma almeno si fanno giustizia. L'ho letto in un fiato e ho comprato altri libri di Michael McDowell, soprattutto la tanto acclamata serie Blackwater, che forse leggerò proprio per Natale. Sono tutti usciti per Neri Pozzi, ottimi da mettere anche sotto l'albero proprio per le copertine mozzafiato in rilievo, che nascondono in ogni singolo disegno elementi del libro. Ah, ma ci sono! Invece ti posso consigliare questo libro per Natale. Ta-ta! Dick e i figli delle vergini, di Nilo, uscito per Albatros. Un autore esordiente che ha creato questo primo volume di una serie di fantascienza, umoristica ma acuta e brillante. Non fatevi ingannare dal titolo, non è un racconto demenziale, ma tutt'altro. L'alieno è il terrestre, o meglio, il capitano Dick Stone, l'unico sopravvissuto alla nave stellare Airline II. Pasticcione bizzarro, riesce nonostante tutto a salvarsi e atterrare su un pianeta ostile all'apparenza. Ma grazie ai suoi modi di fare e alla sua parlantina riesce a conquistarsi la fiducia prima del vice ingegnere neutrale Ei di Alimon e poi del governatore Almo di Ache. E non solo, fino a che... Ah, ma la particolarità di questo pianeta è che le parole vengono usate al posto del denaro. Ma com'è possibile? Ma perché? Ve lo lascio gustare per questo Natale 2025. C'è solo una piccola nota da tenere conto prima di leggere questo libro. Nota per i terapeutisti. Questa storia si basa su eventi di pura finzione. Ogni riferimento a fatti, persone e pianeti sferici è puramente casuale e ce ne disconosciamo totalmente. Buon Natale, fantascientifico!
Benvenuti cari fantascientifichini, io sono sempre il vostro M e siamo qui ancora una volta su Fantascientificast in questo periodo dell'anno. Sì, è Natale ed è giunto il momento di spendere i vostri soldini inutilmente risparmiati per donare un po' di fantascientificità sul mondo. Quindi se ancora non ci avete pensato e se so che non lo avete ancora fatto, eccovi 8 e dico ben 8 rapidi consigli di acquisto con cui dovete correre dal vostro spaccino di musica oppure da quello di manga, ma senza dimenticarci dei sempre più introvabili DVD o Blu-ray e per i sempre più unici videogiochi. Quindi partiamo! Il primo consiglio che vi do è musicale ed è il grandissimo, bellissimo CD audio Warrior on the Edge of Time, Hawking. Amici, questo non è un disco, è un documento archeologico. Se volete capire dove la psichedelia cosmica è incrociato alla fantascienza, dovete recuperare questa roba. Warrior on the Edge of Time è la colonna sonora perfetta per quando siete bloccati nell'iperspazio con un motore in fiamme. Regalate Hawkwind significa quindi regalare un viaggio interstellare fatto di synth analogici e chitarre spaziali. Fatelo vostro prima che lo risucchi un buco nero. Al secondo posto metto i Radiohead con Ok Computer. Ok, so che non è fantascienza pura, ma se non ascoltate questo album non capirete mai come suonava la depressione pre-apocalittica del 1997. È una profezia musicale di come la tecnologia ci avrebbe isolato. Se volete che i vostri amici capiscano la distopia in cui viviamo, beh, dategli Ok Computer. È un manuale di istruzione per sentirsi alienati nel futuro che è già arrivato, imperdibile in qualsiasi formato. Adesso passiamo al terzo posto con un videogioco, Helldivers 2. Se volete fare il regalo perfetto a chi ama la fanteria spaziale in stile Starship Troopers, beh, Helldivers 2 è il simulatore di democrazia gestita di cui tutti abbiamo bisogno. È un videogioco cooperativo frenetico, divertente, ma soprattutto è pura satira distopica mascherata da sparatutto. Regalare Helldivers 2 significa regalare ore di risate e il sacro dovere di diffondere la super terra a colpi di stratagemmi per la libertà. Come quarto consiglio metto Ark Riders e rimaniamo sul cooperativo perché questo videogioco Ark Riders è quello che vi serve per le sessioni di caccia al relitto post-apocalittico. È meno serio, più action e vi spinge a collaborare per sopravvivere. È un ottimo regalo per chi cerca un loot e un grinding soddisfacente. Vederli cacciare i robot e recuperare tecnologia vecchia vi farà sentire come dei veri spazzini spaziali. Mettetelo quindi sotto l'albero. E adesso invece passiamo agli archivi cartacei e il quinto esempio che vi voglio fare è un manga, cioè 20th Century Boys. E quindi, ragazzi, se c'è appunto un manga che bisogna avere e far leggere è questo di Naoki Urasawa. Non è solo un fumetto, è un thriller storico che vi farà dubitare di tutto, dal vostro passato ai vostri amici d'infanzia. È essenziale perché vi insegna che le grandi minacce non vengono dallo spazio profondo, ma dalle promesse non mantenute e dai sogni di ragazzini trasformati in incubi globali. Un capolavoro assoluto. Ancora un altro manga per il sesto consiglio. Questo caso è Blame. È l'opposto di 20th Century Boys. Non c'è praticamente dialogo, c'è solo architettura infinita. Regalare Blame significa regalare un'esperienza visiva totale. È il manuale di navigazione della distopia definitiva. Un laboratorio postumano disegnato da Tsutomu Nihei. I vostri amici devono leggerlo per capire cosa significa perdersi nella pura fantascienza cyberpunk e brutalista. Prendetelo subito. Ah, mancano ancora due consigli e questa volta passiamo alle edizioni Blu-ray o DVD. In questo caso un via di mezzo perché praticamente c'è la versione italiana e quella inglese, scegliete quella che volete, per i regali di alto livello, quindi il cofanetto completo di Buster Star Galactica. Non mi stancherò mai di ripeterlo, questa non è solo una serie sui Cylon, è una riflessione filosofica sulla religione, la politica e l'umanità stessa. È il perfetto regalo da fare a chi ama le storie epiche, ma con molto cervello. Ogni singola stagione è un monito etico su cosa succede quando lasciamo che le nostre creazioni ci odino. L'ottavo e ultimo consiglio è ancora un altro Blu-ray, anzi in questo caso è un DVD, pardon, Firefly. E quindi se volete regalare qualcosa che vi farà piangere due volte, una per la bellezza della serie e l'altra perché è stata cancellata troppo presto, prendete Firefly. È la storia di un equipaggio di contrabbandieri disadattati in un futuro che mescola western e spazio. Regalare Firefly è un gesto di amore per lo spirito libero e per la narrativa che, nonostante tutto, si rifiuta di essere ingabbiata. Un cult assolutamente essenziale. Ah, che lunga lista di consigli, mi manca un po' il fiato. Lascio quindi la parola al resto del gruppo di Fantascientificast e a voi fantascientifichini sui soliti canali social del podcast di fantascienza più seguito della galassia, e non ho detto quale. E se volete fare un regalo a me, il vostro M, seguitemi sul mio canale YouTube Marco Taddia. Un abbraccio e buone feste, ciao!
Frosty the Snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and his eyes made out of coal. Frosty the Snowman made the children laugh and play, and were they surprised when before their eyes he came to life that day. There must have been some magic in that old silk hat they found, for when they placed it on his head he began to dance around. Oh, Frosty the Snowman was alive as he could be, and the children say he could laugh and play just the same as you and me. Ooh, yeah. The snowman knew the sun was hot that day, so he said, let's run and we'll have fun now before I melt away. So down to the village with a broomstick in his hand, running here and there all around the square saying, catch me if you can. He led them down the streets of town right to the traffic cop, and he only paused a moment when he heard him holler stop. For Frosty the Snowman had to hurry on his way, but he waved goodbye saying, don't you cry, I'll be back again someday. Thumpity-thump-thump, thumpity-thump-thump, look at Frosty go. Thumpity-thump-thump, thumpity-thump-thump, over the hills of snow. Thumpity-thump-thump, thumpity-thump-thump, look at Frosty go. Oh, thumpity-thump-thump, thumpity-thump-thump, over the hills of snow.
Carissimi ascoltatori del podcast più fantascientifico del mondo, beh, almeno dell'Italia, il nostro beneamato Fantascientificast, è il vostro Cylon Prof che vi parla. Lo so, è un po' che non ci sentiamo, però in realtà sono molto, molto lontano, in una di quelle galassie classiche, quelle lì di Star Wars, no? In una galassia lontana, lontana. Come potete sentire da questi rumori misteriosi di sottofondo. Allora, passavo da queste parti, diciamo in una galassia un po' più vicina, e ho intercettato un'astronave a forma di slitta trainata da renne con sopra il classico personaggio barbuto con vestito di rosso e che fa sempre oh oh oh, che somigliava molto al nostro Omar una volta tolta la barba. E Omar mi ha detto: perché non facciamo una fantastrenna ai nostri ascoltatori? È come quelli di voi un po' più avanti nell'età, quelli che hanno avuto il coraggio, la fantasia, la voglia di ascoltare i miei contributi, sanno che a me piace sempre dare dei consigli di lettura. Bene, non ci crederete, ma ho trovato una bellissima raccolta di racconti di fantascienza ambientati in ambito natalizio che si intitola Un fantastico Natale, 31 Natali alieni. Peccato che, ahimè, è un'edizione del 1 gennaio 1988. Vi lascio comunque questa traccia, se cercate un po' sulla rete, si trova ancora addirittura su Amazon, ma credo che ce ne sia solo uno usato, quindi va il premio al miglior cercatore galattico. E chiaramente, pensando che questo possa essere un po', diciamo, come dire, difficile da recuperare, vi aggiungo anche Il Natale di Goccia, un racconto di fantascienza che si trova invece ancora disponibile in formato Kindle. Ma non finisce qui, perché per quelli di voi che fossero un po' più pigri, di quelli che non vogliono fare ricerche galattiche, quelli che non vogliono spendere nemmeno i 99 centesimi destinati al Natale di Goccia, vi voglio citare Natale su Ganimede, che è un racconto del nostro sempre beneamato Isaac Asimov e che trovate facilmente cercando sulla rete in una versione disponibile alla lettura gratuitamente. Vi dico anche il sito dove potete trovarlo è The Quatermass Experiment, senza la E, quindi thequatermassexperiment.wordpress.com. Lì trovate una rivista di fantascienza che, se volete, potete poi sfogliare, e in questa rivista, nel blog pubblicato domenica 21 agosto 2016, ma che grazie alla memoria della nostra internet è disponibile per la lettura, trovate appunto questo Natale su Ganimede, una chicca da Isaac Asimov. A sentirci presto, a quanto pare con vette stellari in termini numerici e anche sostanziali, ovviamente, nel nostro sempre amato fantascientificast.com. Ciao a tutti! Sei contento, Babbo Omar?
Ciao a tutti e a tutti, sono Valentina Ferri Alvarez e queste sono le mie fantastrenne. Quando mi hanno chiesto di scegliere cosa consigliare per questo episodio speciale, ho pensato subito a una cosa. La fantascienza non è mai solo evasione. È una lente. A volte un telescopio, a volte uno specchio. E spesso entrambe le cose insieme. Per questo le mie scelte vanno un po' contro l'ansia da novità a tutti i costi e tornano ai classici. Alle opere che hanno costruito l'immaginario e che ancora oggi continuano a parlarci, magari sottovoce, ma con una chiarezza impressionante. Sono libri, film e serie facilmente reperibili in Italia, perché il futuro è affascinante, ma anche la logistica conta. E soprattutto sono storie che, secondo me, vale la pena regalare. Agli altri, certo, ma anche a se stessi. Comincio dai libri. Perché per me la fantascienza nasce lì, sulla pagina, nel patto silenzioso tra chi scrive e chi immagina. Il primo è Dune, di Frank Herbert. Dune è uno di quei romanzi che non si leggono soltanto, si attraversano. È complesso, stratificato, a tratti persino ostico, ma è proprio questo il suo fascino. Herbert costruisce un universo in cui ecologia, religione, politica e destino individuale sono inseparabili. Non c'è niente di decorativo. Ogni dettaglio serve a raccontare come il potere si crea, si mantiene e si tramanda. È un libro che consiglio perché non dà risposte semplici e non cerca di piacere a tutti. È una fantascienza adulta, paziente, che chiede attenzione e restituisce profondità. Il secondo libro è Fahrenheit 451, di Ray Bradbury. Se Dune è una cattedrale, Fahrenheit 451 è una lama. Bradbury scrive con una grazia poetica disarmante e racconta un mondo in cui i libri vengono bruciati non per odio, ma per comodità. È questo che lo rende ancora più inquietante. È un romanzo breve, perfetto anche come regalo di iniziazione alla fantascienza. Lo leggi in pochi giorni, ma poi ti accorgi che continui a pensarci, soprattutto quando spegni uno schermo e ti chiedi cosa hai appena consumato. Il terzo è Neuromante, di William Gibson. Questo è il libro che ha dato un nome, una forma e un'estetica al cyberspazio, prima che diventasse parte della nostra vita quotidiana. Neuromante è un romanzo che può spiazzare. Non spiega tutto, non accompagna per mano, ti butta direttamente nel flusso. Ma è proprio per questo che è fondamentale. Gibson ha immaginato un futuro che oggi ci sembra quasi familiare, fatto di reti, identità digitali e intelligenze non umane. È un classico che continua a insegnarci come la tecnologia cambia il modo in cui pensiamo noi stessi. Passiamo ai film, dove la fantascienza diventa corpo, suono, luce. Il primo è Blade Runner. Ogni volta che lo rivedo ho la sensazione che sia cambiato, e invece sono io a essere diversa. Blade Runner è un film che parla di cosa significa ricordare, di quanto la memoria definisca l'identità. È un noir, è una storia d'amore malinconica, è una riflessione filosofica travestita da film di genere. È uno di quei titoli che non si consumano, si sedimentano. Perfetto per chi ama la fantascienza contemplativa, fatta di atmosfere e domande più che di risposte. Il secondo è Alien. Qui la fantascienza diventa paura pura. Alien è un film che funziona ancora oggi perché è essenziale, teso, implacabile. Lo spazio non è un luogo di conquista, ma un ambiente ostile, indifferente. Ed è anche un film che ha cambiato la rappresentazione dell'eroe, o meglio, dell'eroina. Ripley non è un simbolo, è una persona che sopravvive, resiste, reagisce. È fantascienza che morde. Il terzo è 2001, Odissea nello spazio. Questo è il film che consiglio quando qualcuno mi dice di non amare la fantascienza. 2001 non chiede di essere capito subito, chiede di essere vissuto. È lento, solenne, ipnotico. Parla di evoluzione, di tecnologia, di trascendenza, ma soprattutto parla del nostro rapporto con l'ignoto. È un film che va visto magari senza distrazioni, come si farebbe con un rito. Non è facile, ma è memorabile. E infine le serie, il formato che più di tutti ha permesso alla fantascienza di esplorare il tempo lungo. La prima è Black Mirror. È una serie che fa male, a volte, ma lo fa con intelligenza. Ogni episodio è un'ipotesi, un «e se?» che nasce dal presente e ne esaspera le contraddizioni. Non parla di astronavi lontane, ma dei nostri telefoni, dei nostri desideri, delle nostre paure. È una serie da guardare con attenzione, magari non tutta di fila, ma è una delle riflessioni più lucide sul rapporto tra esseri umani e tecnologia. La seconda è The Expanse. Se amate la fantascienza spaziale che prende sul serio la fisica, la politica e le conseguenze delle scelte umane, The Expanse è un regalo perfetto. È una serie complessa, corale, che cresce nel tempo e costruisce un universo credibile, sporco, vissuto. Qui lo spazio non rende migliori, amplifica ciò che siamo già. Ed è proprio questo a renderla così affascinante. La terza è Stranger Things. Chiudo con una serie che cambia tono, ma non ambizione. Stranger Things è nostalgia fatta bene, non come esercizio di stile, ma come linguaggio emotivo. È una storia di amicizia, di perdita, di passaggio all'età adulta, raccontata attraverso la fantascienza e l'horror. È una serie che riesce a essere popolare senza essere superficiale, e questo non è mai scontato. E queste erano le mie fantastrenne. Storie diverse, formati diversi, ma tutte unite da una stessa idea. La fantascienza serve a immaginare mondi possibili per capire meglio il nostro. E ora solo me queda desearos felices fiestas, che tengáis tiempo para leer, mirar y soñar, que el futuro se encuentre curiosos y despiertos, y que la imaginación siga siendo vuestro mejor regalo. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock, mixing and mingling the jingling feet. That's the jingle bell rock. In a one-horse sleigh, yeah. All right. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock, mixing and mingling the jingling feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. That's the jingle bell rock.
Ciao, io sono Verusca e vi consiglio come strenna natalizia Il Mastino de Baskerville, nell'edizione però di Black Dog Editore con le illustrazioni di Tommaso Buttà. Voi direte, ma Il Mastino de Baskerville non è esattamente una cosa uscita ieri. È verissimo, però una casa editrice che si chiama Black Dog, che pubblica Il Mastino de Baskerville, che viene spesso rappresentato visivamente come un grosso cane nero, secondo me è un colpo di genio. Le illustrazioni di Tommaso Buttà mi sono molto piaciute perché riprendono comunque una certa illustrazione d'epoca, dandole però un taglio ovviamente contemporaneo. Se poi proprio volete, tra virgolette, fare il botto natalizio, c'è da affiancarci la serie televisiva della Granata Press, che risale alla prima stagione al 1984 ed è una serie estremamente filologica, c'è da dire non ho mai visto riprodotte più fedelmente le storie di Conan Doyle che in quella serie, ed è quella con Jeremy Brett. Ora qui si parte con le guerre di religione, però visto che molti olmsiani e molti olmsiani non conoscono Jeremy Brett e parlano di Benedict Cumberbatch, ora io amo Cumberbatch, amo Ivanov, Petrenko, Whitehead, amo Peter Cushing come Sherlock Holmes, ma come dire, c'è Jeremy Brett e poi c'è tutto il resto. Poi la seconda strenna, diciamo il secondo consiglio, è in realtà uno sconsiglio, nel senso che probabilmente se frequentate le librerie avrete visto Empusium di Olga Tokarczuk, spero di averlo pronunciato bene, in caso contrario mi scuso, che ha tutti gli elementi perfetti per essere una storia gotica di quelle che si leggono un po' come i racconti di fantasmi a Natale nella tradizione di Dickens e di James, perché presenta un sanatorio, un paese in mezzo alle montagne, delle morti misteriose di uomini che avvengono una volta l'anno tra la fine di ottobre e i primi di novembre, delle losche figure di carbonai e pastori che si aggirano nei boschi, una compagnia di signori piuttosto ingenui, un giovane protagonista con dei suoi problemi sprovveduto di cui noi seguiamo il punto di vista. Quindi gli elementi sono perfetti ed è un libro che io avrei lanciato dalla finestra, nel senso che tutti questi elementi non servono assolutamente a nulla. La narrazione si dilunga al punto che fino a l'autrice, che per carità ha vinto un premio Nobel, infatti i suoi giri di frase sono bellissimi, ma si dilunga al punto che fino a lei un paio di volte dice ora lasciamo stare questa parte noiosa e ricomincia con una parte ugualmente noiosa. La storia comincia a svilupparsi a pagina 240 di 340 e in mezzo a queste 100 pagine non succede assolutamente nulla. Di base questo libro avrebbe potuto durare 20 pagine. Tutto il resto del tempo è occupato da quello che io chiamo la serie perfetta Netflix, con la sua bella lista di spunta, tant'è che anche il colpo di scena finale sul protagonista è facilmente intuibile a un certo punto, e tutto il resto del tempo sono questi uomini che sono tra l'altro i coprotagonisti, che non sono nient'altro che macchiette che passano il tempo a riproporre tutta una serie di stereotipi misogini, per carità, ricercati in tutta la storia occidentale dai tempi di Aristotele in poi, e continuano a blaterare ininterrottamente, incessantemente, per farti capire quanto il pregiudizio misogino è stupido. Ora io sono chiaramente d'accordo, ma onestamente se mi martelli per 340 pagine su un romanzo che dovrebbe essere altro, forse non ottieni l'effetto desiderato. Quindi state assolutamente lontani da Empusium, fatevi questo favore, dedicatevi piuttosto veramente al Mastino dei Baskerville o a un qualunque onesto romanzo che non sia questo. Ricordatevi sempre che comunque, se proprio, ci sono i draghi mondadori con i fantasmi di Natale.
Ciao, ciao a tutti, sono Marco Casolino e questa strana natalizia di Fantascientificast del 2025 pensavo di parlare, forse l'avevamo già fatto, di Frederick Pohl, di consigliarvi i suoi lavori, soprattutto quello di Gateway. Pohl è famoso, è famosissimo, almeno nel mondo anglosassone, un po' meno in quello italiano, è uno scrittore a livello di Asimov, di Henley e così via, però appunto che forse, a mio modestissimo avviso, non ha avuto il ruolo in Italia di questi altri già citati, è dominato da Asimov, anche Clarke e così via. Lui è nato nel 1919, ha vissuto fino a 93 anni, è morto relativamente di recente, nel 2013, e ha fatto sia non solo lo scrittore ma anche l'editore, fan fiction, ha fatto l'editor di Galaxy e così via. Ha varie serie, vari romanzi, però appunto quello che vi sento di consigliarvi in prima battuta è Gateway. Credo ci sia anche su Urania, anche in edizioni italiane, io l'ho letto comunque per fortuna in inglese, e narra delle vicende di questa specie di prospector, di minatore dello spazio, dove questi minatori sono persone disperate che vanno alla ricerca di fortuna, non scavando e cercando l'oro, ma salendo a bordo di astronavi abbandonate da questi Heci, una razza aliena di cui non si sa niente, almeno non nel primo volume, che l'ha lasciata con dei settaggi più o meno automatici che si possono più o meno cambiare, che ti portano più o meno su altri pianeti, quasi sempre a morire o ad avere danni irreparabili, talvolta a recuperare oggetti famolosi che stranamente, in virtù di un processo più che legittimo, poi ti fanno arricchire. E quindi c'è questo asteroide abbandonato da questa razza su cui si paga ovviamente tutto, l'acqua, l'aria, lo stare, l'alloggio e così via. Il protagonista, che è disperato, è sempre alla canna del gas, come si direbbe adesso, cerca più e più volte di trovare la fortuna. Il libro è raccontato in diretta, in flashback, perché poi il protagonista narra anche tramite il suo psicologo, psichiatra, psicorobot. Il primo è Gateway, appunto perché il cancello stellare, il passaggio stellare, la via del cancello, tradotto molto bellissimamente, è quella che porta a tutti questi mondi. Ci sono anche vari racconti brevi, e in realtà la serie sono, se non sbaglio, sono tre grossi volumi. Gateway, oltre Beyond the Blue Event Horizon, oltre l'evento dell'orizzonte degli eventi blu, e poi Incontro con gli Eci, appunto dell'84, sono relativamente antichi, ma non antichissimi, insomma, anzi 84 è recente. Poi ci sono gli annali degli Eci dell'87 e poi una serie di racconti brevi, The Gateway Trip del 90. Anche molto molto carino il ragazzo che vivrà per sempre nel 2004, molto più tardo, ma anche questo molto molto geniale in virtù appunto degli effetti relativistici. Pohl mette molta scienza e molta fisica più o meno corretta al suo interno. Senza fare troppi spoiler, cita il Kugelblitz, che io tra l'altro devo confessarvi che l'ho scoperto leggendo lui, essenzialmente un buco nero fatto a partire dalla radiazione e non dalla massa. In realtà poi, se si parte dalla radiazione o dalla massa, il risultato è sempre un buco nero, quindi il Kugelblitz in realtà, che poi stava anche in Umbrella Academy, in realtà è la stessa cosa. Come arrivo, come partenza, appunto, è fatto dalla radiazione, e poi cita il Lofstron Loop come possibile modalità per mandare grandi quantità di materiale nello spazio, una specie di ottovolante autoreggente in virtù della forza centrifuga che si estende per migliaia di chilometri e fino a 70-80 km di altezza, raggiungendo velocità quasi orbitali. Questa specie di ottovolante consente appunto di caricare enormi quantità di materiale. A differenza dell'ascensore orbitale delle Fontane del Paradiso di Arthur Clarke, che richiede una tecnologia che assolutamente non c'è al momento sulla Terra, il Lofstron Loop è quasi realizzabile, non richiede nulla di particolare, solo una marea di soldi e poi avere questo oggetto enorme, se volete pericolosissimo, perché se si rompesse succederebbero vari disastri. Quindi Gateway, Frederick Pohl, e che altro dire, buon Natale, buone feste a voi e famiglia, buon Capodanno, ci rivediamo con Fantascientificast, almeno noi nel 2026, cercheremo di fare anche più live sul mio canale YouTube, di nuovo auguri, auguri, auguri a tutti, ciao!
e Dulcis in fondo, tocca a me. Sì, proprio io, Omar. Quello che arriva sempre alla fine, come il boss segreto di un videogioco anni 90. Quando pensavi di aver già visto tutto, invece no. Parte la musichetta minacciosa. Allora, mettiamoci comodi, regolate i deflettori a curvatura natalizia e prepariamoci al mio piccolo pacchetto di Fantastrenne 2025. 4 consigli, 4 orbite diverse, ma tutte rigorosamente a tema fantascienza. Quella che scalda il cuore mentre ti mette a disagio il cervello. Tradizione vuole così. Prima fantastrenna, Mediterraneo Terminale, di Matt Breyer, edizioni I Dobloni, collana Altri Pianeti, nome che è già una dichiarazione di intenti. Qui siamo in un futuro molto vicino e molto poco rassicurante. Il Mediterraneo avanza, la terraferma arretra e improvvisamente Lucca e Bologna diventano città portuali. Già questo basterebbe per capire che qualcosa è andato seriamente storto nella timeline. Il mondo è cambiato e non in meglio. La vera moneta è il sudore. Il lavoro duro è l'unica forma di salvezza. Tutto il resto, sogni, arte, svaghi, è un anestetico temporaneo. Buono, giusto per dimenticare per 5 minuti che la prossima onda sta arrivando. In questo scenario emergono i magnati, ex ecoterroristi diventati quasi eroi popolari, che portano in tour le tecnoarti, spettacoli sensoriali dove intelligenze artificiali e emozioni umane si intrecciano. Funzionano? Sono una truffa? O sono davvero l'ultima possibilità per recuperare una felicità smarrita? Attraverso lo sguardo di due fratelli, tra memoria e futuro, Mediterraneo Terminale è una distopia che profuma di sale, di ruggine e di umanità ferita. Lettura consigliata se amate la fantascienza che non vi fa sconti, ma vi ringrazia dopo. Seconda fantastrenna. Fantascienza al potere. 15 racconti sui governi del futuro. Antologia a cura di Francesco Grasso, edizioni Temis. Questo libro parte da una domanda semplice e devastante. E se la fantascienza provasse davvero a governare? Telepatia e politici sinceri? Utopia o horror cosmico? Diritto di voto ai defunti? Ritorno alle urne dall'aldilà? Intelligenze artificiali al potere? Incubo tecnocratico o finalmente qualcuno che legge i dossier? E soprattutto, se gli alieni arrivassero in Italia, la pubblica amministrazione reggerebbe l'urto? 15 autori, ingegneri, giornalisti, funzionari, sindacalisti, usano la narrativa per esplorare il futuro del potere, delle istituzioni e delle nostre contraddizioni. È fantascienza, sì, ma è anche una lente di ingrandimento sul presente e a tratti fa più paura di un'invasione aliena. Con prefazione di Massimo Poletti e una squadra di nomi che è un vero consiglio dei ministri. Parallelo. Ora, permettetemi un momento di sana e dichiarata autopromozione, perché a Natale siamo tutti più buoni, ma soprattutto più spudorati. Terza fantastrenna. Lo spazio delle fasi. Parte 5, La copia. Di Marco Casolino, nostro sensei, edizioni Ebrooks, collana Altrove. Quinto capitolo di una saga che esplora il rapporto tra società e scoperte scientifiche. La copia è un fantathriller che gioca con identità, replicazione, conseguenze non previste e quella domanda eterna. Solo perché possiamo farlo? Dovremmo davvero? È una serie di racconti connessi, solidi, intelligenti, che dimostrano come la fantascienza italiana sappia essere ambiziosa senza perdere il contatto con l'umano. Insomma, se non l'avete ancora fatto, recuperatela. Punto. Quarta fantastrenna. Ai confini del mostro. Un saggio del sottoscritto, edito da Latitudine Zero Median Fabrique. Nel Novecento abbiamo provato a cancellarli, i mostri. Abbiamo nascosto le deformità, escluso la disabilità, reso il corpo perfetto fino a farlo sparire. Eppure i mostri non se ne sono andati. Si sono semplicemente trasferiti nell'immaginario. Vampiri, freaks, automi, alieni, creature gotiche e distopiche. Ai confini del mostro è un viaggio tra cinema, letteratura, fumetti, videogiochi e pubblicità, per capire perché continuiamo ad avere bisogno di loro. Perché ogni mostro, in fondo, racconta qualcosa di noi. È un libro che guarda al passato per capire il presente e intuire il futuro. E sì, anche questo è profondamente fantascientifico. E l'ultima fantastrenna non è un libro, non è un gadget, non ha ISBN né copertina rigida. È un grazie. A nome mio, della redazione di Fantascientificast e di tutto il team di Latitudine Zero, grazie a voi, cari podascoltatori, per la fedeltà, l'entusiasmo, la curiosità e l'energia con cui ci seguite. Grazie perché insieme, in questa fine 2025, abbiamo raggiunto la puntata numero 1000. Un numero che fa un certo effetto anche a noi, ve lo assicuro. E allora, con i motori a curvatura accesi, i sensori puntati verso il futuro e una tazza di qualcosa di caldo tra le mani, vi auguro buone feste, cieli sereni, letture luminose e un 2026 pieno di meraviglia, immaginazione e naturalmente fantascienza.
Eccoci qui, alla fine del viaggio. La slitta rallenta, i motori a improbabilità controllata si spengono e per un attimo l'universo trattiene il fiato. Non è la fine della missione, tranquilli, è solo il classico cliffhanger natalizio. Le fantastrenne sono state consegnate. Alcune finiranno sotto l'albero, altre direttamente nella vostra immaginazione, che, diciamolo, è il posto migliore dove scartare un regalo. Se anche solo una di queste storie vi farà viaggiare più lontano del previsto, allora il Natale avrà fatto il suo dovere. Da quassù, tra una costellazione e l'altra, posso dirvelo con certezza certificata dal Consiglio Intergalattico dei Vecchi con la Barba. La redazione di Fantascientificast vi manda i suoi auguri più sinceri. Auguri di buone feste, di letture luminose, di visioni ardite, di futuri possibili. E anche di qualche sana nostalgia per quando la fantascienza sapeva ancora farci sognare senza chiedere il wifi. Che il vostro Natale sia pieno di storie, che il nuovo anno abbia il coraggio di un primo contatto e che non manchi mai quella scintilla che accende la curiosità, la vera magia, molto più potente di qualsiasi slitta volante. Io adesso devo andare. C'è una galassia che mi aspetta e un camino che non rispetta le norme di sicurezza spaziale. Oh, 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 oh. Buone feste dalla redazione e che il fantastico vi accompagni sempre.
Hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, reeling like a merry-go-round. Said Santa to a boy child, what have you been longing for?
they can take the freeway down. Run, run, Rudolph, a reeling like a merry-go-round. He can take the freeway down. Run, run, Rudolph, a reeling like a merry-go-round. Said Santa to a girl child, what pleased you most to get? A little baby doll that could cry, sleep, drink, and wet. And then away went a Rudolph, whizzing like a saber jet. Run, run, Rudolph, Santa has to make it to town. Santa, make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm reeling like a merry-go-round.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Gram laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Gram keeps you productive anywhere.
and Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Gram laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.